Stiamo studiando l'Epistola ai Colossesi, che è un'epistola ricchissima. È un'epistola che Dio ci ha dato, in cui vediamo molto del cuore di Dio per noi. Vediamo molto di quello che Dio ha fatto per noi nella salvezza. Oggi vogliamo andare avanti nello studio di Colossesi, siamo arrivati al capitolo 3. E vogliamo iniziare dal capitolo 3, ma per capire il senso di quello che sta dicendo Paolo nel capitolo 3, ovvero per capire su cosa lui fonda quel discorso, un nuovo discorso che comincia, dobbiamo tornare indietro a quello che abbiamo visto nel capitolo 2. E questo è molto importante. È importante che consideriamo qual è la base su cui Paolo fonda il suo discorso. Allora, prima di tutto, ricordate a chi sta parlando Paolo, a chi è rivolta l'epistola. Paolo scrive ai Colossesi, erano credenti che stavano camminando bene, erano credenti, Paolo menziona proprio che avevano sentito parlare della loro fede. Avevano sentito parlare del loro amore verso tutti i santi. E nel capitolo 2 dice che si rallegrava vedendo il loro ordine, la fermezza della loro fede in Cristo. Erano credenti che stavano camminando bene. Però c'era un grande pericolo che li minacciava. E infatti Paolo parla loro avvertendoli riguardo i falsi insegnanti. E abbiamo visto che Paolo parla proprio in dettaglio di come agiscono, cosa insegnano questi falsi insegnanti, in modo che anche noi possiamo riconoscere chi sono, stare in guardia, stare alla larga. Ma nel capitolo 2 Paolo ci parla anche di alcuni aspetti che riguardano la salvezza e chi siamo e quello che abbiamo in Cristo. E su questo si fonda poi quello che vedremo, Dio volendo, nel capitolo 3. Ma pensiamo un attimo alla descrizione che Paolo fa dell'opera di salvezza di Dio in noi. Cosa vediamo della salvezza in Colossesi 2? Allora, voglio rileggere Colossesi 2 dal versetto 8 e voglio notare le verità meravigliose di cui Paolo parla qua. E prego che mentre le ripassiamo ci colpiranno perché sono così ricche e meravigliose. Colossesi 2 dal versetto 8 dice: guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. E voi siete stati ripieni in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati della carne, nella circoncisione di Cristo, essendo stati sepolti con lui nel battesimo. In lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. In questi versetti, in questi sono 7-8 versetti, ci sono più verità di quanto abbiamo tempo di parlare, ma prego che questo sia uno stimolo per ciascuno di noi di di andare a casa e durante la settimana o le settimane fermarci a meditare su queste verità. C'è così tanto qui dentro. Non sono verità astratte, questa non è teoria della salvezza. Queste sono verità che ci riguardano direttamente. Sono verità che riguardano la mia e la tua vita spirituale se tu sei in Cristo. E allora consideriamo un po' velocemente quello che Paolo ha detto qua della salvezza. Notate cosa dice di noi e di Cristo nel versetto 11. Nel quale in Cristo siete anche stati circoncisi. Ricordate che la circoncisione era quel simbolo che Dio ha dato ai giudei, che stava a simboleggiare che erano il suo popolo. Non erano un popolo qualunque, erano il popolo di Dio. Erano appartati per Dio, un popolo speciale, amato e curato da Dio. E noi che siamo in Cristo facciamo parte del popolo di Dio. E siamo stati circoncisi, dice qua, di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, non una circoncisione fisica, ma spirituale. Nello spogliamento del corpo, dei peccati della carne, nella circoncisione di Cristo. Noi che siamo in Cristo siamo stati circoncisi con la circoncisione di Cristo, e poi ci spiega nel versetto 12 che cos'è questa circoncisione. E dice: essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati. Allora consideriamo questa verità. Se tu sei in Cristo, tu sei stato sepolto con Cristo, tu sei morto con Cristo e sei anche risuscitato con Lui, mediante la fede. Allora pensiamo alla nostra condizione prima della salvezza. Eravamo spiritualmente morti. La Bibbia è chiara su questo. Eravamo spiritualmente morti, non c'era vita in noi. Eravamo immersi nei nostri peccati, lontani da Dio, perché Dio non può coesistere con il peccato, e vivevamo seguendo e adempiendo i desideri peccaminosi della nostra carne. Eravamo morti nei peccati e nell'incirconcisione della nostra carne. Ed eravamo sulla via che ci portava al tormento eterno. Senza vita e senza speranza, perché un morto non può salvare se stesso. Solo Dio poteva darci vita spirituale. Ma per grazia Dio è intervenuto. Dio ha scelto di vivificarci, ha scelto di darci Lui la vita che noi non avevamo. Pensate, Dio ha scelto, il Santo ha scelto di dare vita a noi ribelli peccatori. Questo è il cuore di Dio per noi. E Dio ci ha vivificati in Cristo, quindi ci ha dato la vita che non avevamo. Eravamo morti, ma ci ha dato vita spirituale. Ma come l'ha fatto? E qua nel versetto 12 aggiunge alla fine, il versetto 13 dice: e con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Dio ha perdonato tutti i nostri peccati, tutti. Non c'è niente che sia rimasto sul nostro conto. In Cristo tutti i nostri peccati sono stati perdonati e così siamo stati vivificati. Abbiamo adesso vita spirituale, gloria a Dio per questo. Non solo, ma poi aggiunge anche che in Cristo Dio ha tolto di mezzo il documento fatto di ordinamenti, la legge che ci condannava. In base alla legge di Dio e in base al nostro cammino eravamo condannati. Ma Dio ha tolto di mezzo la legge. In Cristo, e come l'ha fatto? Cristo ha adempiuto la legge per noi. Ha preso Lui la punizione per i nostri peccati e ha pagato Lui al posto nostro. E così siamo stati liberati dalla legge che ci condannava. E così siamo liberi davanti a Dio, siamo perdonati Gloria a Dio per questo. Se tu sei in Cristo, questa è la tua condizione, questo è vero per te, questa è la salvezza. Non è che tu hai fatto qualcosa, non è che tu hai comprato la salvezza in qualche modo, non è che hai guadagnato qualcosa da Dio. Eri morto davanti a Dio. Cosa potevi guadagnare da Dio? Eri coperto con il corpo dei peccati della carne. Non c'era niente da offrire a Dio. Ma Dio ti ha spogliato di quel corpo. Dio ti ha vivificato in Cristo. Tu, se sei in Cristo, tu sei morto con Cristo. E tu sei risuscitato con Cristo, come una nuova creatura. Pulito dai tuoi peccati, spogliato dell'uomo di peccato e rivestito con la giustizia di Cristo. E nel versetto 12 leggiamo che questo era mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. La salvezza è solo per la fede. Grazie a Dio. Lode a Dio per quello che Lui ha fatto per noi. È un'opera sua, è un'opera immensa, è un'opera di grazia, è solo per amore e viene tutto da Dio. Non c'è una briciola di parte nostra nella salvezza. E solo Dio poteva compiere quello che ha compiuto in noi. Se tu sei in Cristo, tu sei perdonato, sei stato perdonato per tutti i tuoi peccati. Allora, cosa c'è di più grande che avere il tuo debito di peccato che ti separava da Dio completamente cancellato? Quello che ti impediva di avere comunione con Dio, quello che ti condannava al tormento eterno, cancellato. O che possiamo afferrare più a fondo quanto è grande quello che Dio ci ha dato. Quanto prendiamo per scontato quello che abbiamo in Cristo. Quindi, noi che siamo in Cristo, siamo morti con Cristo e risuscitati con Cristo come nuove creature. L'uomo vecchio, l'uomo pieno di peccato, l'uomo che viveva secondo le concupiscenze della carne, è morto. Siamo nuove creature. C'è nuova vita in noi, o vita spirituale. Siamo coperti con la giustizia di Cristo, perdonati per tutti i nostri peccati. Questo è il nostro stato oggi. Se tu sei in Cristo, questo è il tuo stato oggi. Tu sei giustificato, perdonato davanti a Dio. E questa è la base su cui si fonda quello che Paolo sta per dire nel capitolo 3. Siamo morti con Cristo, ma risuscitati con Cristo. Perdonati, lavati, giustificati, e il vecchio uomo è morto. Allora, con quella base, riprendiamo dal capitolo 3, dal versetto 1, e qua Paolo inizia a parlarci di come vivere la nuova vita. Visto che siamo nuove creature, visto che siamo risuscitati con Cristo, come dobbiamo vivere questa vita? Non come vogliamo noi, per sicuro. Paolo ci parla qua di quello che dobbiamo togliere e quello che dobbiamo mettere al suo posto. Non basta togliere il peccato, che ancora è dentro di noi in tante forme. Toglierlo non basta, dobbiamo riempire quel posto con il bene, con quello che Dio ci mostra. Allora, inizio leggendo i primi tre versetti in Colossesi 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Che Dio ci guidi mentre consideriamo queste verità. Allora, iniziamo prima considerando qual è la base di questo discorso. Allora, notate il versetto 1, inizia dicendo, se dunque E quel dunque fa riferimento a quello che ha appena detto, quello che abbiamo appena visto. Se dunque siete risuscitati con Cristo, e ognuno di noi che è in Cristo può dire sì, sono risuscitato con Cristo, perché questa è la verità per grazia. Se dunque siete risuscitati con Cristo, alla luce della verità meravigliosa, immensa, che siamo morti con Cristo e risuscitati con Cristo, come nuove creature, ecco come dobbiamo vivere. E qua voglio menzionare una cosa estremamente importante. L'unico modo per poter vivere la vita cristiana come Dio ci comanda è se c'è questo fondamento. Tu non puoi vivere la vita cristiana se non sei morto e risuscitato con Cristo. Tu non puoi vivere la vita cristiana se non hai nuova vita. È impossibile. Se tu non hai Cristo, tu sei schiavo dei tuoi peccati, tu sei lontano da Dio, tu non hai lo Spirito Santo che opera nella tua vita. E perciò puoi impegnarti finché vuoi, tu non riuscirai mai a vivere la vita cristiana. L'unico fondamento in base al quale possiamo vivere così è se siamo risuscitati con Cristo. Ma noi che siamo in Cristo, per grazia, abbiamo quel fondamento. Siamo morti e risuscitati con Cristo. E allora Paolo ci spiega come dobbiamo vivere la vita cristiana giorno per giorno. Leggo i versetti 1 e 2 di nuovo. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Questo è un chiaro comandamento da Dio per noi. Ecco come dobbiamo vivere. Cercate le cose di lassù. È un comandamento che Dio ci dà. Notate qua, non è un consiglio, non è un'esortazione di come sarebbe meglio vivere la vita cristiana. È netto, è categorico. Se siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Allora notiamo prima di tutto quel verbo che usa, cercate. È un comandamento, è un verbo attivo, è qualcosa che noi attivamente dobbiamo fare. E questo descrive un impegno, un forte impegno, un impegno costante, un impegno con il traguardo, cercate, il traguardo di trovare qualcosa. E quel qualcosa che dobbiamo trovare sono le cose di lassù. Cercate le cose di lassù. Nel versetto 2 usa un'espressione leggermente diversa e dichiara: abbiate in mente le cose di lassù. E questo descrive un impegno per riempire la mente con le cose di lassù. Le cose di lassù sono le cose di Dio. È un comandamento, ma non è un comandamento gravoso. Piuttosto è un comandamento da Dio per la nostra gioia. È un comandamento per la nostra pace. È un comandamento affinché abbiamo un cuore soddisfatto. Allora, altro che un comandamento pesante, è un comandamento che ci mostra il cuore di Dio per noi. Dio vuole benedirci, Dio vuole che abbiamo un cuore soddisfatto. Che cuore ha verso di noi? E Dio ci comanda quindi di cercare le cose di lassù, di avere in mente le cose di lassù, ma perché ci comanda questo? Perché non è naturale, perché di natura non succede. Per ogni credente è un combattimento quotidiano. non è automatico. Se tu hai l'aspettativa che diventi automatico, resterai deluso. Di natura non cerchiamo le cose di lassù. Di natura non riempiamo la mente con le cose di lassù. Di natura piuttosto cerchiamo le cose che sono sulla terra. Cerchiamo le cose che sono intorno a noi, quello che possiamo vedere. Di natura abbiamo in mente le cose di questa terra. Siamo attirati al peccato. Siamo attirati a riempire la nostra mente con le cose di questo mondo, sia peccaminose che non peccaminose. Ma nei versetti 1 e 2 Paolo fa proprio una forte distinzione e mette su due piatti della bilancia due cose diverse. Infatti da un lato parla delle cose di lassù con che dobbiamo cercare e con cui dobbiamo riempire la nostra mente e dall'altro lato mette le cose di questa terra. Nel versetto 5, poi poco più avanti, parla di una cosa simile ma in termini un po' diversi, parla delle membra che sono sulla terra, le nostre membra che sono sulla terra, parlando del peccato che è ancora dentro di noi. E fa questa forte contrapposizione. Mette da un lato le cose di lassù e dall'altro lato le cose di questa terra. E dice qua, cercate e riempite la vostra mente con queste cose, non quelle cose. Dio ci comanda di cercare le cose di lassù, ma se vogliamo che questo comandamento diventi realtà nella nostra vita, dobbiamo fermarci a valutare come si fa in pratica, cosa vuol dire in pratica, perché altrimenti rimane bella teoria che tra qualche giorno è già dimenticata. Come possiamo cercare le cose di lassù giorno per giorno? Come possiamo avere in mente le cose di lassù giorno per giorno nella nostra vita? Allora ricordate, le cose di lassù sono le cose di Dio, sono le verità di Dio, le promesse di Dio, quello che abbiamo in Cristo. Come possiamo avere in mente e cercare queste cose anziché le cose di questa terra? I problemi, le tentazioni, i peccati, quello che ci attira, i pesi. Come possiamo avere l'uno nella mente piuttosto che l'altro? Dio ci ha dato tanti mezzi diversi, attraverso i quali possiamo avere aiuto, possiamo aiutarci nella battaglia quotidiana, perché è una battaglia, non è una cosa che viene in automatico. Ma Dio ci ha dato le armi per poter combattere. Allora voglio considerare alcuni modi in cui possiamo cercare le cose di lassù e avere in mente le cose di lassù. Non è un elenco completo. Ognuno di noi poi può andare a casa e pensare a altri modi, ce ne sono altri. Ma questi sono solo alcuni. Uno, per esempio, non sono in ordine di priorità o importanza, ma uno, canti, inni, pieni di verità, inni che sono stati scritti da uomini e donne di Dio, che sono carichi di buona dottrina. Non inni dove viene ripetuto il ritornello 5-6 volte, inni densi di verità. Nel mondo moderno abbiamo perso la capacità di avere in mente cose profonde. Canti con cui che possiamo imparare, che possiamo ripetere e cantare nella nostra mente, ma attenzione, non canti come sottofondo. Non sto parlando di vivere con un sottofondo di musica tutto il giorno. Sto parlando di riempire la tua mente e sforzarti di ricordare le verità e le parole di questi canti potenti e fermarti strofa per strofa a pensare a cosa stai cantando. Se canti del sacrificio di Cristo, non cantare che Cristo è morto per i miei peccati, canta pensando a cosa vuol dire. Canta pensando a quello che stai cantando. Dio ci ha dato la musica e ha fatto sì che le parole insieme alla musica siano molto più facili da ricordare. Ed è uno strumento che Dio ci ha dato che possiamo usare per aiutarci nella battaglia. Quindi, canti, inni cristiani, pieni di verità profonde. Poi un altro modo che può aiutarci è memorizzare la scrittura. Nascondere nel cuore la parola di Dio. La parola di Dio è potente, è una spada a due tagli che possiamo tirare fuori e usare in ogni circostanza della vita. La parola di Dio è un tesoro che possiamo nascondere nel cuore e ripescarlo quando ci serve. E Dio ci ha creati in un modo che ha creato la nostra mente in un modo che quello è possibile, quello funziona. Però il senso di memorizzare non è di memorizzare meccanicamente libri e libri e libri della Bibbia, brani, capitoli, per poter dire io ho imparato a memoria tutto Romani. Quello non vale niente. Quello che vale è se tu memorizzi 5 versetti, ma che poi ricordi e tiri fuori e su cui mediti giorno per giorno. Lo scopo di memorizzare è di poter pensare a quello che hai nel cuore, è di poter meditare su quelle verità e mentalmente scavare in quelle verità per esserne edificato. Un altro modo, ripassare le verità di condivisioni o insegnamenti che hai sentito in chiesa. Se tu ti sforzi, e serve sforzarsi, ma se tu ti sforzi, ti spingi, metti a morte la carne che non vuole ricordare e ti sproni a ricordare quello che hai sentito, la condivisione di un fratello o una sorella domenica, o un insegnamento, la domenica passata o le domeniche precedenti, uno studio di un mercoledì. Se tu ti sforzi di ricordare quelle verità, non necessariamente qualcosa che ti ha colpito, può essere anche solo le verità dello studio e poi aspetta che ti colpiscano dopo, quando ci ripensi. Ma se ti sforzi di ricordare queste verità, quello diventa una grande protezione. Quello può veramente riempire i tuoi pensieri, non di cose che necessariamente già ti hanno colpito. Attenzione, puoi anche riempire la tua mente di verità, che poi ti colpiranno. Prego che ti colpiranno quando ci pensi. Un altro strumento potente, forse, non lo so, forse il più grande di tutti, il ringraziamento. Come puoi cercare le cose di lassù? Come puoi avere in mente le cose di lassù? Ringraziando Dio per quello che hai. Soprattutto quando ringrazi Dio per le benedizioni spirituali che hai in Cristo. Quando ti sforzi a pensare a quali sono le benedizioni spirituali che hai in Cristo e poi ringrazi Dio specificamente per ciascuna e per quello che vuol dire ciascuna benedizione spirituale. Abbiamo il perdono. Tu puoi ringraziare Dio per il perdono e per cosa vuol dire specificamente nella tua vita, in vari esempi di dove hai peccato gravemente e cosa vuol dire che tu hai il perdono in quella situazione, in quel rapporto, in quel campo della vita. In Cristo abbiamo comunione con Dio. Pensa a cosa vuol dire che hai comunione con Dio, l'Altissimo, il tre volte Santo, e ringrazia Dio per quello. Abbiamo lo Spirito Santo che ci parla, che ci mostra i nostri peccati, che ci guida. Pensa a questo, ringrazia Dio per questo. Abbiamo Cristo in tutti i suoi ruoli, come avvocato, sommo sacerdote, come re, come pastore, come Signore. Pensa a chi è Cristo per te e ringrazia Dio per quello. Il ringraziamento è una medicina per tantissimi problemi nella vita cristiana. E quanto stiamo male perché manchiamo terribilmente nel ringraziamento. Riempi la tua mente di ringraziamento, che vuol dire riempi la tua mente prima con i motivi per cui puoi ringraziare. E così ringrazi Dio. E quello ti aiuterà tantissimo a cercare le cose di lassù, e non quelle che sono sulla terra. Un altro strumento, un altro modo che ci aiuta, pregare per gli altri. Anche le preghiere della Bibbia, soprattutto le preghiere della Bibbia, potremmo dire, o le nostre preghiere, ma che sono conformi a quelle della Bibbia. Quando preghiamo le cose giuste, come Dio ci insegna nella Sua parola, quello ci aiuta ad avere un cuore per il regno di Dio, che è cercare le cose di lassù. Preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo che il regno di Dio avanzi, che Dio sia glorificato, non come preghiera astratta, ma in senso specifico. Sforziamoci di pensare a quello che preghiamo. Un ultimo modo che menziono, ma ce ne saranno altri. L'ultimo modo è avere comunione con altri che cercano le cose di lassù. La cattiva compagnia corrompe i buoni costumi, ma la buona compagnia può essere usata potentemente da Dio per essere un immenso aiuto e un immenso appoggio, proprio nella battaglia per avere i pensieri fissati sulle cose di Dio. Possiamo appoggiarci gli uni gli altri quando ci vediamo, quando passiamo tempo assieme e visto che abbiamo vite piene, anche quando lavoriamo insieme. Abbiamo bisogno di spronarci a vicenda. Non importa quanto tempo abbiamo insieme. 5 minuti sono sufficienti a indirizzarci a guardare a Cristo. Dio ci ha dato gli strumenti per cercare le cose di lassù, per avere in mente le cose di lassù. Ma in realtà non basta cercare le cose di lassù. Serve anche che ci fermiamo a esaminare la nostra vita per vedere quali sono gli ostacoli che mi impediscono di cercare le cose di lassù. Cosa mi ostacola da avere in mente le cose di lassù? In Ebrei 12:1 lo conosciamo molto bene. Lì parla di deporre i pesi e i peccati che ci rallentano nel cammino. Ve lo leggo. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Deposto ogni peso e il peccato. E qua c'è una forte e netta distinzione. Ci sono peccati e ci sono pesi. Non tutto è peccato. È fondamentale che deponiamo ogni peccato che ci macchia, ma è fondamentale che deponiamo anche ogni peso, che non è necessariamente peccato in sé, ma sono tutte quelle cose che ci rallentano nel cammino. Serve togliere la compagnia sbagliata. Abbiamo detto prima, la compagnia buona ci aiuta nel combattimento. Ma la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. La compagnia sbagliata ci influenza nel male. Possono essere persone che non hanno Cristo, o persone che hanno Cristo ma che non stanno camminando bene, che possono essere una brutta influenza. Allora, vari di noi qua lavorano fuori. Vuol dire che devi abbandonare il lavoro per trovare un lavoro con solo credenti? No, non vuol dire quello. Ma tu puoi non cercare nei colleghi la compagnia. Puoi scegliere quando puoi di non passare tempo con loro. Possono essere persone, ma non necessariamente persone. Possono anche essere libri. Possono essere film, possono essere siti che guardi, video che guardi, possono essere articoli che leggi. Tutto quello che non ti stimola a pensare a Cristo e alle cose di lassù può essere una brutta influenza per te. Però qui c'è la domanda. Quando hai tempo con gli altri, parlando di persone, di cosa parli? Quando hai tempo con anche i fratelli, le sorelle in chiesa, di cosa parli? Parli dei pesi e dei problemi della vita, parli dei problemi al lavoro, parli dei prossimi progetti che hai, prossimi lavori che vuoi fare, prossimi viaggi che vuoi fare, oppure parli di Cristo, oppure vi spingete a vicenda ad avere come traguardo Cristo, l'eternità, il regno di Dio. Tu spingi gli altri e tu vieni spinto a pensare all'eternità, a pensare al regno di Dio, a vivere per Dio. La compagnia sbagliata possono essere le cose palesemente contro Dio, e certo quello dobbiamo evitare, evitare nel senso di abbandonare, ma possono essere anche compagnie, come abbiamo detto, possono essere libri, film, video, articoli, quello che è, che esclude Dio. Non va contro Dio, ma esclude Dio. Se io seguo, per esempio, se io seguo il blog, gli articoli, i libri di un uomo che fa tanti progetti materiali, tante cose belle per questa vita, o di uno che viaggia tanto, che fa bei viaggi, fa belle esperienze, di uno che mi spiega come diventare più bravo nel mio lavoro, ma non è focalizzato su Cristo e non lo fa per Cristo, è una cattiva influenza per me, perché mi sta insegnando in modo subdolo a cercare le cose di questa terra e non le cose di lassù. Abbiamo bisogno di riconoscere quali sono gli ostacoli, le brutte influenze che ci stimolano a cercare le cose di questa terra e non le cose di lassù. E abbiamo bisogno di vedere l'inganno di essere presi e pieni con le cose di questa terra, con le cose che noi perderemo. Viviamo in questo mondo e perciò serve pensare alle cose di questa vita. Per forza, viviamo qua. Serve parlare anche delle cose di questa vita, ma non deve essere il centro dei nostri pensieri, il centro dei nostri discorsi. Viviamo in questo mondo, facciamo le cose che servono, parliamo di quello che serve, ma o che il nostro traguardo, il nostro desiderio, quello verso cui gravitiamo, siano le cose di lassù, non le cose di questa terra. Nel versetto 1, Paolo conclude il versetto aggiungendo una parte meravigliosa, e voglio guardare questa verità pregando che diventi un esempio di come cercare e come avere in mente le cose di lassù. La fine del versetto 1 dice: cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Allora, pensiamo a questa verità potente. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Cristo è seduto alla destra di Dio, lo sappiamo, è una verità che conosciamo, ma quanto ci pensiamo? Questa dichiarazione è potentissima. La dichiarazione che Cristo è seduto alla destra di Dio è la base su cui si fonda la nostra fede. Togli quello e la nostra fede non ha valore. Pensiamo a questo. Pensiamo a cosa implica il fatto che Cristo è seduto alla destra di Dio. Uno, implica che Cristo non è solo morto. Cristo è risorto. È veramente risorto. È seduto alla destra di Dio. E così noi sappiamo che Cristo ha veramente pagato per tutti i nostri peccati, perché il Padre ha accolto quel pagamento e lo ha risuscitato dai morti, è chiaro nella parola di Dio. La risurrezione ci attesta che il Padre ha accettato il pagamento per i nostri peccati. E così leggere questa verità, che Cristo è seduto alla destra di Dio, deve farci pensare: è risorto. È risorto, è alla destra di Dio. Ha pagato per i miei peccati. Poi fatto che Cristo è seduto alla destra di Dio deve anche ricordarci che Cristo siede sovrano, siede sul trono alla destra di Dio. Tutto gli è sottoposto. È il Signore risorto. E allora di chi o di che cosa dobbiamo temere? Non possiamo noi avere profonda pace e profonda gioia sapendo che il nostro Signore siede alla destra di Dio? Non è un uomo qualunque, non è un grande maestro, è il Signore. E tutto è sotto il suo controllo. Poi vi fa pensare a qualche altro ruolo, qualche altra verità di chi è Cristo per noi? Il fatto che Lui è seduto alla destra di Dio? Prego che subito verremo su con una lista di cose. Cristo è il nostro avvocato presso il Padre. Ci difende da ogni accusa di peccato perché Lui ha pagato per noi, per ogni peccato. Ci ha comprato il perdono, siamo stati coperti con la sua giustizia. E adesso Dio, quando guarda noi, ci vede coperti con la giustizia di Cristo, non più la montagna di peccati che ci copriva prima, ma la giustizia di Cristo. Cristo è il nostro sommo sacerdote, è colui che prega per noi senza mai cessare. Allora, vedete quanto è preziosa questa verità, che Cristo è seduto alla destra di Dio. Questo è quello che dobbiamo fare giorno per giorno. Pensiamo a queste cose, pensiamo alle cose di lassù, pensiamo a quello che importa, non alle cose di questo mondo. Riempiamo la nostra mente con quello che veramente importa e dura per l'eternità, non sarà mai perso. Quanta gioia perdiamo perché siamo saturi con le cose di questa vita. E ogni tanto aggiungiamo qualche briciola di verità, qualche briciola delle cose di lassù. Ma non basta qualche briciola. Facciamo pulizia nei pensieri, riempiamoci con le cose di lassù. Abbiamo visto qui, Dio ci comanda di cercare le cose di lassù, di avere in mente le cose di lassù. Ma nel versetto 3 Paolo aggiunge una parte fondamentale di questo discorso e ci spiega il perché dobbiamo riempirci delle cose di lassù. Leggo i versetti 1 a 3 per il contesto. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. E poi notate il perché. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Perché dobbiamo cercare le cose di lassù? Lo dice lì chiaramente, perché siamo morti con Cristo e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Consideriamo questa verità che è potente. Se tu sei in Cristo, tu sei morto. Il tuo vecchio uomo, pieno di peccato, è morto. Se tu sei in Cristo, sei morto e risuscitato come nuova creatura. In Cristo sei stato vivificato. Dio ti ha dato vita spirituale, una nuova vita. E questa vita non appartiene a te. Ciascuno di noi appartiene a Cristo. In Galati 2:20, lo conosciamo bene, dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. È Cristo che vive in me. E ciascuno di noi che è salvato può dire: Cristo vive in me. La nostra vita è in Cristo. In Cristo abbiamo vita spirituale. In Cristo abbiamo l'eternità con Dio, l'eredità di Dio. e ogni benedizione spirituale. In Cristo abbiamo comunione con Dio, abbiamo un rapporto con Dio e abbiamo le promesse di Dio che sono valide per noi. Allora pensate, torniamo a quello che sta dicendo Paolo qua, cercate le cose di lassù. Allora pensate, se consideriamo da una parte quello che abbiamo in Cristo, che è la nostra vita, e dall'altra parte le cose che sono sulla terra, quanto preziose sono le cose che sono sulla terra? Quanto sono importanti le cose di questa vita? Quanto peso hanno le cose di questa vita in confronto alle immense benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo? Quando vediamo le cose di questa vita da questa prospettiva, che è l'unica prospettiva vera, allora vediamo il valore che veramente hanno le cose di questa vita. Sono solo un inganno. Riempiono i nostri pensieri, riempiono le nostre vite, ma non possono mai benedire veramente. Sembrano importanti, a volte sembrano essenziali, ma in realtà sono tutte cose che perderemo. In Cristo, che è la nostra vita, abbiamo tutto. La realtà è che spesso viviamo dimenticando chi siamo veramente. Siamo nuove creature. Siamo morti e risuscitati con Cristo. La nostra vita non è di qua. Allora riempiamoci con le cose di lassù, le cose che veramente soddisfano, veramente riempiono il cuore. Vedete, il problema è che spesso perdiamo la prospettiva giusta nella vita cristiana. E così viviamo proprio come vivono le persone nel mondo. Viviamo come se fosse tutto qua, e come se con la morte poi tutto finisce e non c'è nient'altro. E spesso viviamo così. Ed è miserabile. Le persone del mondo vivono così. E quanto spesso anche noi, ed è tristissimo, perché per noi non è così. Abbiamo un'eternità davanti. Le persone del mondo hanno un'eternità di tormento, noi abbiamo un'eternità di gioia davanti. Siamo stati riscattati, comprati a caro prezzo. Quanto è triste quando viviamo secondo, solo focalizzandoci sulle cose di questa vita. Ma nel versetto 4 Paolo ci dichiara una verità che è una chiave per vivere bene la vita cristiana. E in realtà solo se teniamo in mente questa verità possiamo vivere bene la vita cristiana. Nel versetto 4 lo leggo, dice: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Cristo sta per ritornare. Cristo sta per apparire. E quando apparirà, Cristo ci porterà nella presenza di Dio in gloria. Allora ecco la verità da tenere in mente. Cristo sta per ritornare. L'eternità sta per arrivare. Staremo nella presenza di Dio in gloria per l'eternità. Tieni questo in mente. Vivi in base a questa verità e così non sprecherai la vita. Quando pecchiamo, quando ci stanchiamo, quando siamo attirati alle cose di questo mondo, non stiamo tenendo in mente questa verità. Non teniamo in mente l'eternità, non abbiamo una prospettiva eterna e così viviamo la vita alla luce di questa vita e non alla luce di quello che ci sta davanti. Ma vivere alla luce dell'eternità è la chiave per vivere bene la vita cristiana. L'eternità sta davanti a noi. arriverà presto, o con la morte, o perché Cristo ritornerà. Ma sta davanti a noi. E quanto è importante che viviamo oggi tenendo questo in mente. Quando teniamo in mente che Cristo sta per ritornare e che noi staremo con Lui in gloria, allora cambia come viviamo quotidianamente, giorno per giorno. Pensiamo a come tutto quello che ci circonda e tutto quello che sembra importante qua, in realtà passerà. Tutte le cose di questa vita, tutte le cose che sono sulla terra passeranno. Il lavoro passerà, la casa passerà, i soldi, la carriera, la fama, i riconoscimenti, le belle esperienze che puoi fare, tutto passerà. Non hanno valore eterno. Sono tutte cose che passano. Alcune cose sono necessarie, ma tutto passerà. Tante cose di oggi ci sembrano importanti, ma in realtà sarà tutto lasciato. Quello che è veramente importante, quello che non lasceremo, sono le cose di lassù. E sono il frutto che avremo portato per Dio, per grazia. Allora vi incoraggio. Pensate, non adesso, ma nei prossimi giorni. Esaminate ciascuno la vostra vita. Cosa cambierebbe della tua vita se tu tenessi l'eternità davanti agli occhi? Cosa cambierebbe se tu vivessi ogni giorno ricordando che Cristo apparirà e ti porterà nella gloria di Dio per tutta l'eternità? Invito ciascuno a esaminare la propria vita. E quando vedi, oh, cambierei questo, cambierei quel campo, cambierei quel modo di fare, cambierei quel modo di pensare, cambia oggi. Cosa cambia nella tua vita se tieni l'eternità davanti agli occhi? E poi notate, nel versetto 4, notate come Paolo descrive Cristo. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Quando Cristo, che è la nostra vita, Cristo è la nostra vita, Cristo è la tua vita, Cristo è tutto per te. In Cristo abbiamo vita spirituale. Senza Cristo noi saremo ancora morti nei nostri peccati, come tutti quelli che ci circondano nella società. Senza Cristo saremo ancora vivendo secondo i desideri e le concupiscenze della nostra carne. Senza Cristo non potremo fare nulla. Senza Cristo non potremo portare frutto per Dio, per la sua gloria. Tu vedi Cristo come la tua vita? Tu vedi Cristo come la tua vita? Puoi dire Cristo è la mia vita? Come possiamo vedere che Cristo è la nostra vita? Serve vedere noi stessi umilmente, in verità. Serve vedere noi stessi per quello che veramente siamo di natura. E siamo morti nei nostri peccati. Quello siamo. Serve vedere che siamo totalmente bisognosi e incapaci davanti a Dio. Serve vedere che siamo degni solo dell'ira di Dio. E poi serve alzare gli occhi a Cristo. Serve guardare a Lui, che è tutto, che è la perfezione, che è l'unico che può salvarci. E così possiamo aggrapparci a Lui. e così possiamo avere le mani vuote, con niente da offrire a Dio. Ma vedere Cristo è tutto per me. È solo Cristo. Solo quando vediamo zero valore in noi stessi, solo quando vediamo, Signore, ho le mani vuote, io ho bisogno di Cristo, ho bisogno del perdono in Lui, ho bisogno di essere giustificato da Lui, ho bisogno di essere vivificato perché di natura non c'è vita in me. Solo quando vedo me stesso e Cristo così, posso aggrapparmi totalmente a Lui. E così vedo Cristo come la mia vita. E così vedo Cristo come il mio tutto. Se tu sei in Cristo, Cristo è la tua vita. Non c'è vita lì fuori di Cristo. E cosa cambia quando ricordi questo? Cosa cambia quando pensi? Non solo vedendo Cristo per la salvezza come la tua vita, ma giorno per giorno. Quando tu vivi ricordando che Cristo è la tua vita, allora vivi come Dio ci comanda in questo brano. Quando vedi Cristo come la tua vita, smetti di vivere per te stesso e cominci a vivere per il tuo Signore, con un cuore profondamente grato per Cristo. Non in modo perfetto, con cadute, assolutamente, ma le cadute non ti scoraggiano, perché in Cristo c'è il perdono e vedi in Cristo il perdono. Oh, che possiamo ciascuno di noi avere quel cuore, che possiamo essere presi e meravigliati con Cristo che è la nostra vita. Tenere queste verità in mente è la chiave per la vita cristiana. Cosa ti pesa oggi? Cosa ti affligge oggi? Cosa riempi i tuoi pensieri? Per cosa stai vivendo? Se tu non hai Cristo, tutto quello per cui vivi oggi lo perderai. E ti troverai davanti a Dio a dover rendere conto per la tua vita, ma arriverai davanti a Dio con le mani vuote e con solo un'eternità di tormento davanti a te. Se tu invece hai Cristo, ti chiedo come ti troverai davanti a Dio. Nel versetto 4 parla che quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, Cristo apparirà, ma come ti troverà? Apparirai davanti a Cristo con le mani vuote, con poco frutto da presentargli, perché avrai vissuto cercando le cose di questa vita, di questa terra? Il ritorno di Cristo ti coglierà di sorpresa? O ti troverà pronto? Sarai pronto a entrare nella gloria di Dio, nella presenza di Dio, con frutto da presentargli, ma con mani tremanti, sapendo che non sarà mai sufficiente, ma vedendo Cristo che è la tua vita e che ha pagato per te. Come ti troverai davanti a Dio? O che possiamo vivere noi che siamo in Cristo, in modo da trovarci davanti a Dio con le mani piene di frutto alla gloria del nostro Dio, ma guardando a Cristo, perché solo Lui è sufficiente. Lui è la nostra vita. Viviamo oggi, combattiamo per cercare le cose di lassù, combattiamo per riempire la mente con le cose di lassù e non quelle di questa terra. Viviamo ricordando che siamo morti e risuscitati con Cristo. Siamo nuove creature. e così non camminiamo più nei vecchi peccati di prima. Camminiamo ricordando che Cristo apparirà, Lui che è la nostra vita apparirà e ci porterà in gloria con Lui, solo per grazia, solo sulla base di quello che Lui ha fatto per noi. Pensiamo a queste cose, viviamo così, avremo una vita benedetta e avremo gioia aspettando il ritorno del nostro Signore. Preghiamo. O Padre, voglio ringraziarti per queste verità potenti. Padre, tu ci mostri come dobbiamo vivere, ma ci comandi come vivere con una cornice di verità così potenti e meravigliose di quello che tu hai fatto in noi, di quello che Cristo è per noi. Che Padre, questi comandamenti non sono gravosi, sono una grazia che tu ci dai. Ci mostri in quale via camminare per avere una vita benedetta, per avere un'eternità, non per guadagnare l'eternità alla tua presenza, ma per essere trovati davanti a te con frutto da presentarti. E in tutto questo, Padre, vogliamo vivere cercando le cose di lassù, avendo in mente le cose di lassù e ricordando che Cristo è la nostra vita. E così sì, vogliamo camminare nelle tue vie in santità, ma ricordando che è un privilegio, perché noi che eravamo morti siamo stati vivificati, siamo risuscitati con Cristo e Lui è la nostra vita. Padre, aiutaci ad assorbire queste verità, a farle entrare nel nostro cuore, a meditarci giorno per giorno, Padre, per vivere in modo degno di Cristo. Ti chiedo questo, Padre, e ti ringrazio per la tua guida e la tua parola che ci ha parlato anche oggi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.